Cari fratelli e sorelle, di tutto cuore vi saluto nel nome del Signore Gesù Cristo, tutti quelli che sono venuti da vicino e da lontano e tutti quelli che sono collegati con noi per la trasmissione. Il Signore vi benedica voi tutti. Per la sua grande misericordia, particolarmente voglio dare i saluti particolari ai fratelli del Brasile, il pastore Elias, l'altro pastore, fratelli anche del Portogallo sono qui nel nostro mezzo, poi ci sono fratelli da Angola che sono qui per la prima volta. Noi vi diamo a voi tutti il benvenuto da dovunque siete venuti. Voi avete un lungo viaggio dietro di voi, ma il Signore vi ricompenserà, a Lui sia la gloria e l'onore. Abbiamo già ascoltato dei cantici preziosi, cantici che parlano della grazia del Signore e della salvezza che è nel sangue e nelle ferite di Gesù Cristo. E questo non possiamo lodarlo abbastanza, non possiamo portare a Lui la gloria e l'onore abbastanza per quello che ha fatto di grande in noi. Sentitevi bene qui nella casa del Signore. Noi siamo convinti che il Signore anche questa sera ci benedirà riccamente. Anche noi vogliamo cantare un cantico dal piccolo libricino, il cantico numero uno. Io voglio cantare del mio Gesù.
Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade mich umfreuen, von seinem Wesen Kreuzes weinen, von seiner Sünde Kraft ihm nach.
Cantiamo ancora il cantico numero 9. È beato che sappiamo che Gesù sì, possiamo sempre lodare la sua grazia e la sua fedeltà. Lui ci è diventato tutto. Lui è la nostra vita, il nostro sole brillante, la nostra luce, la nostra allegrezza. Se veramente, cari fratelli e sorelle, e ci riflettiamo, solo Lui può portare la vera allegrezza, la vera pace. Nessuna parte nel mondo possiamo trovare questo, non negli uomini, ma nel Signore. Lì è la piena salvezza. E noi pensiamo che anche questa sera ci ci benedirà coi fiumi di grazia. Vogliamo aprire i nostri cuori e stare in aspettativa. E la manna celeste, oggi vogliamo mangiarla con allegrezza. Siamo riuniti nel tavolo del Signore e Lui ci vuole benedire riccamente anche questa sera. E vogliamo leggere una parola per introduzione, poi il fratello Borg pregherà con noi. Vogliamo leggere la parola da Colossesi capitolo 1, dal versetto 21. E chiedo che noi tutti ci alziamo mentre che leggiamo la parola. Colossesi capitolo 1, dal versetto 21. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri peccati e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Fino a qui questa preziosa parola di Dio. Vogliamo pregare insieme. Benedetto Padre Celeste, ti ringraziamo per questa sera, per questa riunione. Ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo per questa preziosa parola che insieme abbiamo letto. Noi ti chiediamo insieme, Signore, opera questa sera nel nostro mezzo, nei nostri cuori. Opera in noi, nel nostro mezzo e dappertutto dove questa riunione viene trasmessa. Noi ti chiediamo, Signore, fai grazia per parlare, per ascoltare, e facci grazia di ricevere quello che tu ci dici e di crederlo. Noi ti ringraziamo che tu sei presente e che tu vedi i nostri cuori e il grande desiderio che abbiamo e che ci ha condotto a questo luogo. Oh Signore, opera in modo potente nel nostro mezzo, e se ci sono degli ammalati nel nostro mezzo, guariscili questa sera. Se ci sono di quelli che sono legati, liberi, e se ci sono degli uomini e nel nostro mezzo che sono perduti, salvali questa sera. Ti ringraziamo, per te tutto è possibile. Anche questa sera guardiamo verso di te e ti chiediamo insieme: fortifica il nostro fratello nel corpo e nell'anima affinché può proclamare la tua parola in modo potente, che possa dire quello che tu vuoi dire. Ti ringraziamo per tutto questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo ancora il coro. O è Gesù, o è Gesù. glorificati.
Amen. Amen.
Potete sedervi. Io non sapevo se ancora sarà cantato un cantico alla gloria del Signore. È semplicemente meraviglioso che ci sono migliaia di cantici che proclamano l'opera di redenzione del nostro Signore. E questo veramente in tutte le lingue, in tutte le nazioni. Benvenuti di cuore nel nome prezioso del nostro Signore. E come il nostro caro fratello già ha detto, noi diamo a tutti da vicino e da lontano il benvenuto di cuore. Abbiamo saluti da Kinshasa, da Johannesburg, da Pretoria, dall'Argentina, da Abidjan, da Noi Delhi, dal fratello Etienne Chenton, dal fratello Graf, dal fratello Enodin, dal fratello Gerson, dal fratello Kopfa, dal fratello Nyagi, da Nairobi. Io non so se tutti questa volta l'hanno annotato o l'hanno visto. La visita dal Sud America, dal Cile e dal Brasile, voglio dargli particolare il benvenuto particolare dalla Repubblica del Congo, anche dal Portogallo, veramente dappertutto. Tutti gli altri sono già stati qui prima. Particolarmente tutti quelli che sono qui per la prima volta. Poi abbiamo saluti da Swaziland, saluti dalla Tanzania, da Vienna, dalla Costa d'Avorio, da Burundi, saluti dal fratello Richard, saluti da Bucarest, da Blantyre, saluti da Malawi, saluti da Burkina Faso, saluti dal fratello Israel, ancora di nuovo saluti da Burundi, saluti dal Congo, saluti dal fratello Yannick, dal fratello Moss, saluti dal Colorado, saluti da Ottawa nel Canada, saluti dal fratello Chilumbo, e ancora un saluto da Denver, saluti da Pakistan, saluti da Ashdod, Israel, e per finire saluti da Cuci, dalla Romania, con l'osservazione che sono riconoscenti per il fratello Mattia Hendricks, che Dio ha usato a portare il messaggio in Romania in mezzo al popolo. Poi abbiamo particolarmente il nostro fratello del Congo, che erano presenti quando abbiamo avuto quella grande riunione. Voi sapete, la più piccola era più di 3.000 persone e la più grande quasi 20.000 persone. E oggi col fratello Tati, che era il mio traduttore, abbiamo guardato una foto e nella via verso l'aeroporto verranno alcuni fratelli insieme e ti chiedono che tu possa rispondere a alcune domande. E quando siamo arrivati lì c'erano più di 8.000 persone per ascoltare la parola di Dio, e nella prima fila c'è il fratello Loscia, hanno visto quello che Dio ha fatto. Il nostro fratello Joseph da Kinshasa particolarmente, Dio ti benedica in modo particolare. Poi il nostro fratello, il luogo vicino all'Angola che prima era nell'ufficio, Dio ti benedica. No, voi non potete immaginarvi quante fatiche hanno fatto per organizzare tutte le riunioni e poi per essere presente e di vedere quello che Dio fa nel nostro tempo. Poi ho due cose. Una sarebbe l'ultimo viaggio, mi ha toccato un po', erano le differenti tappe da Francoforte a Bangkok, da Bangkok a Manila e da Manila a Melbourne e da Melbourne da Sydney e da Sydney a Mackay, e complessivamente erano 34 ore di volo con pause nelle differenti città e nazioni per avere delle riunioni, la differenza d'ora, 8 ore, la notte diventa giorno e al contrario, e la vecchiaia non rimane ferma in nessuno, ma siamo riconoscenti che Dio ha fatto grazia. E quando poi uno vede che anche in Australia degli uomini volano 4 ore, chi da Perth va verso Sydney ha lo stesso tempo di volo come da Francoforte a Tel Aviv, lo stesso tempo di volo. E così eravamo riconoscenti che i fratelli potevano venire per volo oppure con 16 ore di viaggio in macchina, e che sono venuti da vicino e da lontano per ascoltare la parola del Signore. È molto particolare quando i fratelli a Sydney e a Melbourne mi dissero: fratello Franco, noi ti accompagniamo, noi siamo al corrente nel regno di Dio, noi ti abbiamo accompagnato nel Congo, in tutte le riunioni, abbiamo ascoltato e visto è potente quelle le possibilità che abbiamo attualmente, affinché tutti la parola di Dio possano ascoltarla, e questo solo per informazione. Adesso attualmente ci sono credenti in 172 nazioni, sono collegati e ascoltano l'ultimo messaggio che Dio ci ha dato. Tutto grazia. 60, 50, 40 o 30 anni fa, chi poteva contare con questo? E oggi possiamo vedere questo e possiamo viverlo. Anche i nostri fratelli che traducono simultaneamente in 12 differenti lingue, così che tutti possono ascoltare direttamente e che possono essere portati allo stato attuale nel regno di Dio. Poi saluti dal fratello Peregrin, e per farlo breve, Lunedì passato abbiamo parlato l'uno con l'altro e lui mi disse: fratello Frank, era nel mio cuore di andare davanti alla Chiesa e di riconoscere che io nel 1979 ho preso la decisione sbagliata. E poi ha detto anche altre cose e poi fece l'osservazione: fratello Frank, io credo che la tua chiamata è vera come la chiamata di Paolo nella via di Damasco. E questo l'ha ripetuto. E ieri abbiamo parlato l'uno con l'altro un'altra volta e due volte ha ripetuto la stessa cosa. Lui stesso per il momento non può venire, ha avuto due operazioni di cranco, ha avuto una terapia, cemoterapia, e non può venire, ma lui lascia, saluta tutta la Chiesa e è collegato con noi. Poi il fratello Green, l'osservazione che con Billy Graham, che era nella stessa scuola biblica e conosceva il servizio del fratello Branham, e negli anni 60 si è occupato che le prediche potevano essere trasmesse via telefonica in modo nazionale, e il fratello Branham si è rallegrato molto di questo. Il fratello Green era colui che per primo arrivò al luogo dell'incidente, che ha portato il fratello Branham all'ospedale, che era lì quando l'infermiera gli disse alle 4:49 era l'ultimo soffio del fratello Branham, e lui ha anche condotto il funerale, ha cantato solo a buffet, e lui era che nel 66 l'ho invitato per dare testimonianza di quello che lui aveva vissuto nelle riunioni del fratello Branham e di quello che aveva visto e ascoltato. Questo l'abbiamo fatto insieme in molti paesi, fino a quando venne la decisione, dove anche altri sono caduti in questo, ma in Dio tutto è possibile. Chi non ha passato la linea rossa e non ha peccato contro lo Spirito di Dio, una persona, e non lo dimenticherò mai, era la più grande ferita che mi è stata fatta nel 79, quando questa persona era davanti a me e disse: Dio non ti ha chiamato Dio, ti ha chiamato il diavolo. Io sapevo in quel momento che non era contro di me, che era contro il Signore, e nessuno altro sapeva questo meglio di questa persona, della chiamata, del mandato, di quello che Dio fino al 79 in 85 differenti paesi aveva già fatto, ma in Dio c'è sempre ancora grazia. Lui perdona quello che viene fatto per ignoranza, e finché c'è il tempo della grazia così tutti possono venire e credere e essere beati. Ancora c'è perdono, ancora c'è grazia. Quando il tempo della grazia sarà passato, allora per sempre è troppo tardi. Quindi siate riconoscente a Dio di aver preso la giusta decisione nel momento giusto. Siate riconoscenti che il Signore vi ha aperto la mente per le Scritture. Immaginatene un po', potrebbe venire il più grande uomo di Dio. Se Dio non fa grazia, gli uomini non possono credere. E il nostro Signore in Giovanni 8, versetto 24 disse: se voi non credete che io sono, allora morirete nei vostri peccati. L'incredulità è mortale, l'incredulità è mortale. E la fede, la vera fede, ci vivifica e ci conduce e ci collega con Dio. Oggi non ci occuperemo di quello che succede nella terra, magari solo l'osservazione con quello che succede con Israele, come le negoziazioni vanno avanti e ci sono, prendiamo solo due parole che sono titoli che sono nella stampa e in internet: pace e sicurezza. Di questo parlano tutti i politici, e Paolo ha scritto in Prima Tessalonicesi capitolo 5, quando diranno adesso c'è pace, adesso non c'è più pericolo, allora verrà la perdizione su di loro come i dolori di una donna incinta. E quello che riguarda Israele, abbiamo effettivamente un cuore per tutti. E chi guarda nella carta mondiale, nei dintorni di Israele, bisogna cercare tanto finché si vede questo piccolo punto. Tutto il mondo arabico è 990 volte più grande del piccolo Israele. E questo piccolo Israele dovrebbe essere distrutto. Tutto questo territorio è lì. Tutti hanno abbastanza posto. E adesso veniamo velocemente al punto che i quattro angeli del giudizio, che secondo Apocalisse 9 sono legati nell'Eufrate, che aspettano il giorno e l'ora affinché la terza parte della terra venga distrutta. Me lo annotate. L'Eufrate è 2.270 chilometri lungo dalla frontiera turca fino al Mar Golfico, al Golfo Persico. Ma lì dove incominciò l'umanità, dove c'era il paradiso, Pastra, vuol dire nella lingua tedesca, in tutte le lingue paradiso, dove incominciò l'umanità, da lì verrà la fine. Ma prima che viene questo, il Signore prenderà la Chiesa. Noi non passeremo per questa tribolazione. E fratelli e sorelle, quando abbiamo cantato questi, si potrebbe dire, questi cantici divini della grazia, dell'amore di Dio. Ditemi, che ha potuto fare Dio di più? Lui ci ha dato la sua grazia, è venuto Lui stesso a noi per compiere la redenzione e per portare il suo prezioso sangue per il perdono. L'abbiamo nella parola che Paolo ha scritto ai Colossesi, l'abbiamo già ascoltato. Questo è pieno Evangelo, questa è piena salvezza. E ditemi, chi si può permettere di rifiutare questa offerta di Dio? Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurate i vostri cuori. Non si tratta solo di un messaggio che Dio per grazia ci ha dato. Si tratta per primo che ognuno singolarmente viene salvato. E salvato può essere soltanto colui che si riconosce come perduto e sa che è senza Dio e senza speranza in questo mondo e sono perduto. Così come malato hanno bisogno del dottore, così come perduti, noi abbiamo bisogno del Salvatore. E beati tutti gli uomini che vengono a Dio e trovano grazia davanti a Lui. Fino adesso non ha rigettato mai nessuno, fino a oggi ha aperto le sue mani e dice a tutti: venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi, io vi darò riposo per la vostra anima. Oggi celebreremo la Santa Cena per mostrarlo dal Vecchio, illuminarlo dal Vecchio Testamento, di cosa si tratta. L'uomo è stato fatto all'immagine di Dio, dovrebbe vivere eternamente, e poi venne la prova, poi venne l'incredulità, il dubbio, poi venne il peccato, e una volta per sempre l'umanità è stata separata da Dio, è stata data, abbandonata alla morte. E nulla nella vita è così certo come la morte. E dopo il peccato originale, Dio il Signore disse che l'uomo non stenda la sua mano e mangi dell'albero della vita e viva in eterno. Allora l'uomo avrebbe vita eterna nel suo stato peccaminoso. E per questo Dio, il Signore, ha dovuto cacciare Adamo ed Eva dal paradiso e poi ha potuto portare il piano di salvezza, particolarmente per quello che aveva mostrato a Mosè. E voglio leggere alcuni passi biblici per mostrarci l'edificazione del piano di salvezza del nostro Dio, particolarmente in Esodo ci viene mostrato come il Signore ha chiamato fuori, veramente chiamato fuori, e cioè quelli che Lui ha predestinato per questo. Esodo capitolo 4, versetto 22.
Dann sollst du zum Pharao sagen,
tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. È una chiamata fuori che è avvenuta perché Dio il suo popolo l'ha benedetto già con Abramo in Esodo capitolo 6. Dio il Signore manifesta la sua salvezza nel Vecchio Testamento. In ebreico ci sono queste quattro lettere, questo nome lui l'ha rivelato. E da queste quattro lettere è venuto il nome Yahweh, il Signore come Salvatore. Qui in Esodo capitolo 6, nel versetto 2, Dio parlò a Mosè e gli disse, io sono il Signore. Qui per la prima volta c'è il nome del patto Yahweh, e poi nel versetto 3 io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Dio il Signore. Nel tempo della chiamata fuori, Dio ha fatto conoscere il suo nome del patto al suo popolo del patto, e poi venne la chiamata fuori, lascia uscire il mio popolo, lascia uscire il mio popolo. Ma la chiamata, l'uscita si fece dopo che l'agnello fu immolato, e ogni famiglia l'agnello immolato l'aveva mangiato, e il sangue era stato messo nelle porte. Il Signore disse, quando vedrò il sangue, passerò oltre. Esodo 12, dal versetto 1 fino a 13, viene descritto questo. E qui nel versetto 13 leggiamo. E il sangue che verrà messo nelle case sarà un segno per la vostra protezione, perché quando vedrò il sangue passerò oltre e non ci sarà perdizione per voi, non morirete. Adesso la grande domande, ma un sacrificio, non una religione, non qualcosa, ma sangue. E perché il sangue, il peccato originale venne fatto nella carne e nel sangue, già il Signore nel Vecchio Testamento doveva prendere l'agnello e sacrificarlo e mettere il sangue nelle porte, finché Giovanni il Battista nel Nuovo Testamento poteva dire, vedete, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Già in tutto il Vecchio Testamento la storia di salvezza del Nuovo Testamento era stata mostrata. Poi abbiamo in Levitico 16 questa introduzione. capitolo 16 di quello che successe nel grande giorno dell'espiazione, come l'agnello venne sacrificato. Qui in Levitico capitolo 16 leggo soltanto il versetto 2. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Il propiziatorio era sull'arca del patto, e oggi l'ho portata di proposito. Così si vedeva l'arca del patto. Così si vedeva l'arca del patto. Nell'arca c'era quello che Dio aveva detto a Mosè, e qui in questo propiziatorio che era fatto con oro, lì doveva essere messo il sangue affinché tutti quelli che era scritto qui venivano, che erano stati condannati per mezzo del sangue, potevano essere liberati e trovare grazie davanti a Dio. Anche nel Vecchio Testamento, quando per esempio in Ebrei 9 leggiamo che il nostro Signore è andato dietro la cortina per portare il suo proprio sangue, Ebrei capitolo 9, qui possiamo leggere direttamente dal versetto 3, Ebrei 9 dal versetto 3, qui è scritto: dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto sulla ricoperta, tutta ricoperta d'oro, nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era fiorita, e le tavole del patto. Le tavole del patto, il contratto di Dio col suo popolo, era nell'arca del patto, e sopra su questa arca del patto è stato portato nel giorno dell'espiazione il sangue. Nel Nuovo Testamento leggiamo che il nostro Signore e Redentore, come sommo sacerdote, è entrato col suo proprio sangue nel luogo santissimo, e che l'ha portato lì. Nel versetto 5, sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Leggiamo ancora soltanto il versetto 11 in Ebrei 9. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraversò un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mani d'uomo, cioè non di questa creazione. È entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non col sangue di capre e di vitelli, ma con il proprio sangue,
ein für allemal in das himmlische
è entrato una volta per sempre nel santuario celeste, così ci ha acquistato una redenzione eterna. Ci ha acquistato una redenzione eterna. Lì non può cambiare nessun uomo questo. Redenzione eterna. Se andiamo in altri passi del Nuovo Testamento, particolarmente nella lettera ai Romani, Paolo l'ha sempre mostrato e ci ha messo davanti agli occhi questo. In Romani 4, Romani
4:25.
Lui che per la nostra trasgressione è stato dato alla morte e che è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Questo ci ha dato Dio per grazia. In Romani 5:1 leggiamo le parole meravigliose. Romani 5:1, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. L'hai tu accettato, credilo, credi alla giustificazione, a te non viene messo nulla, non viene addebitato nulla, tutto è stato messo sull'agnello, siamo partecipi della redenzione, tutto il passato non è più valido, ma quello che Dio per grazia ha fatto nella nostra vita. Leggiamo di nuovo in Romani 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, l'incredulità è un ostacolo, la fede ci apre, ci dà l'accesso. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Cara anima, hai tu la pace di Dio, hai la grazia di Dio, la redenzione, l'hai vissuta personalmente. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è un giorno particolare. Oggi non deve andare via nessuno perduto, ma tutti devono avere parte a perdono. In Romani capitolo 5, nel versetto 9, leggiamo: tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Non tu ti sei giustificato, ma per mezzo del suo sangue, per mezzo del suo sangue che è stato portato nell'arca del patto, quindi non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. La condanna l'ha preso il Redentore su di sé. E poi leggiamo nel capitolo 5, nei versetti 12 e 13. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Sì, questo è realtà. chi è rimasto, tutti quelli che sono venuti sono andati. E adesso viene qualcosa di meraviglioso affinché sappiamo brevemente detto perché era stata data la legge. In Romani 5, versetto 13, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Se il Signore non avrebbe detto tu non devi rubare, tu non devi mentire, tu non devi nessuno saprebbe, non devi desiderare, ma il Signore ci ha dato la legge per convincerci di peccato affinché la sua grazia poteva operare nella nostra vita. L'Evangelo e il piano di salvezza del nostro Dio è meraviglioso. Da Romani 5, ancora i versetti 18 e 19. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Così come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti vengono ricondotti alla vita. Poi nel versetto 19, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Adesso ascoltate attentamente, per mezzo dell'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ubbidienza fino alla morte della croce. Che vuole Dio da noi? Vuole che ci dedichiamo a Lui, che non abbiamo, non ci opponiamo, che non resistiamo, ma che crediamo e abbiamo fiducia e siamo obbedienti a quello che Dio il Signore per grazia ci ha donato e ci ha offerto. Poi veniamo a Romani 8, Romani capitolo 8, versetto 29 e 30. Per quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Questo è Vangelo, questo è Vangelo che noi possiamo proclamare, ubbidiente fino alla croce del Golgota. Ha portato il sacrificio perfetto, nessuno ha bisogno di andare perduto, tutti possono essere salvati. E poi il compimento dell'opera di redenzione nel versetto 30 in Romani 8, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Già ce l'ha dato, in Dio tutto è già compiuto, noi aspettiamo soltanto il ritorno del nostro Signore, la trasformazione del nostro corpo dalla mortalità all'immortalità. Pietro l'ha riassunto così nella prima lettera di Pietro, capitolo 2. Prima Pietro, capitolo 2. Qui abbiamo quello che l'uomo, per l'uomo di Dio era importante, è quello che lui ci ha tralasciato nelle sue lettere. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 24. Guardando al nostro Signore, egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lieviture siete stati guariti. Questo è Vangelo, pieno Evangelo, è compiuto. E per questo potete capirmi quando portiamo questo messaggio prezioso agli uomini, allora vogliamo che viene accettato. Noi sentiamo dolore per tutti quelli che lo rigettano, per tutti quelli che pensano di essere salvati per mezzo di un rituale, per mezzo di una chiesa. Fino adesso nessuna chiesa ha potuto salvare nessun uomo. Dio il Signore ci salva per mezzo della fede a Gesù Cristo nostro Signore. Tutto il resto è di ostacolo a Dio e questo non ne abbiamo bisogno. Poi c'è una parola meravigliosa nel Vecchio Testamento, nel profeta Michea, il Signore già ha detto come sarà col peccato e quello che succederebbe quando si è arrivati a questo punto è come anche successo in Michea capitolo 7, gli ultimi tre versetti. Michea 7, gli ultimi tre versetti. Quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Già nel Vecchio Testamento, che non serba la sua ira, ma si compiace di usare misericordia. Adesso viene quello potente. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. In fondo al mare. E qualcuno disse, sopra il mare c'è scritto che non si può pescare, pescare proibito. Nel mare dell'oblio, fino nel profondo del mare, pescare proibito, non c'è bisogno di affaticarsi, di trovare qualcosa, non c'è più niente da trovare. questo Evangelo fino al fondo del mare è sceso. Già nel Vecchio Testamento è così, anche nel versetto 20, tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fin dai giorni antichi. Semplicemente potente, già in tutto il Vecchio Testamento annunziato, Salmo 103, che ti perdona tutti i tuoi peccati e che ti guarisce e che salva la tua vita dalla perdizione, ti corona con grazia e misericordia. E poi Isaia 53, lui prese le nostre colpe su di lui, le nostre malattie, tutto lo ha portato, e poi per le sue lividure siamo stati guariti. Tutto il Vecchio Testamento ha dato testimonianza di quello che Dio nel suo piano di salvezza ha voluto. E poi vediamo il nostro Signore Redentore nella sua umanità è diventato uomo, è rimasto Signore, il grande Io Sono, ma per noi, per la nostra volontà, doveva diventare come noi nella carne, è stato trovato come uomo per poter morire. E vediamo nel Salmo 22, quando prese il mio e il tuo posto, e al nostro posto poteva dire: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Quello era il momento quando ha preso tutte le nostre colpe su di lui, tutto è stato messo su di lui, e nell'altro momento si era compiuto. Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con sé. Da un momento all'altro la redenzione era compiuta, e per mezzo della risurrezione del nostro Signore ha dimostrato che Lui ha vinto la morte. Morte, dov'è il tuo pungolo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Qui mercoledì sera l'abbiamo menzionato, come in Genesi 3 è scritto, del serpente che ti ferirà nel calcagno e tu gli schiaccerai il capo, non nei fianchi, no, ma nel calcagno. E sapete cos'è nel calcagno? Quando fai un passo, allora il piede si alza e poi viene la ferita nel calcagno. Questo era bene così, perché quando venne la ferita il nostro Signore ha potuto schiacciare il capo del serpente, e per grazia ci ha dato la vittoria. Morte, dov'è il tuo dardo? Sia lodato e ringraziato il nostro Signore Dio. Ogni parola di Dio ha il suo posto, e noi il nostro Signore possiamo dargli la gloria, anche perché il piano di Dio per il nostro tempo possiamo riconoscerlo e non più compiacerci di noi stessi. E tutti quelli che hanno trovato grazia in Dio riconosceranno che il Signore nel nostro tempo, secondo la Sua parola, per grazia opera. Non possiamo entrare più nei dettagli. Rallegriamoci dell'opera compiuta, che siamo per grazia diventati figlioli di Dio, che noi la disobbedienza veramente l'abbiamo lasciata. E come Paolo scrive, come figlioli ubbidienti vogliamo mettere la nostra vita e portare una vita piacevole a Dio, anche in mezzo alle tribolazioni, in mezzo alle prove. Il Signore ci conduce e ci porterà per grazia. Oggi abbiamo la Santa Cena per ricordarci all'opera di redenzione, e tutti i quattro Vangeli parlano di questo, o che sia Matteo 26 o Marco 14 o che sia Luca 22, tutti i Vangeli parlano di questo, o che sia Giovanni 13, tutti parlano di quello che in quel tempo successe, del tradimento, della corona di spine su Getsemani, della via alla croce. E il nostro Signore è veramente andato per la via più difficile che si poteva andare, e effettivamente per grazia si è preso tutto su di Lui e ci ha dato la piena redenzione per grazia. Leggiamo 2-3 versetti dai Vangeli. Matteo 26. Matteo 26, 28 e 29. Perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, dite Amen, il patto del nuovo, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati, non il vino, ma l'agnello di Dio ha sparso il suo sangue prezioso per il perdono dei nostri peccati, il sangue del nuovo patto, non come in Esodo 12 o 24 che è stato preso un agnello. Qui l'agnello di Dio, vedete, questo è l'agnello di Dio. Così il precursore lo disse nella prima venuta di Cristo, vedete, questo è l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. E qui il nostro Signore Redentore, prima che col suo proprio sangue entrava nel santuario celeste, disse: perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Accettatelo, accettatelo. È avvenuto per te, è avvenuto per me, è avvenuto per noi, ma deve essere accettato. In Marco, capitolo 14, Marco 14, Marco 14, versetto 24, ma bisogna leggere dal versetto 22, mentre mangiavano, mentre c'era la Pasqua, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede a loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso un calice, rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi, riferendosi al suo sangue, nel versetto 24, poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. E poi, riferendosi al calice, dice nel versetto 25: in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Non tutti siamo invitati alla cena del Signore e aspettiamo che il Signore ci porta a casa e che poi con Lui possiamo celebrare la cena. E così come in Luca 22, anche qui abbiamo quello che il Signore disse. In Luca 22, 19, 20, poi prese del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Abbiamo questi meravigliosi passi biblici che il Signore per grazia ci ha dato. E per la Sacra Scrittura abbiamo l'orientamento complessivo fino all'Evangelo di Giovanni, Giovanni 13. Questo discepolo amato dal Signore, per lui era importante di scrivere che dopo la cena, quello che è successo dopo la cena, il nostro Signore ha lavato i piedi ai discepoli. Giovanni 13, versetto 4, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse, poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Se noi leggiamo avanti, poi allora vediamo quello che è successo in quei giorni. E poi vediamo il versetto 12, Giovanni 13, versetto 12: quando dunque ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, capite quello che vi ho fatto?
was ich an euch getan habe.
Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io che sono il signore e il maestro vi ho lavato i piedi, versetto 14, se dunque io che sono il signore e maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. E poi viene il potente versetto: in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, nel messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Nessuno si deve innalzare sopra il Signore, sopra la parola. Il Signore ha detto l'ultima parola e noi crediamo con tutto il cuore quello che Lui ci ha detto. Riepiloghiamo la piena redenzione che Dio per grazia ci ha dato. Accettiamolo riconoscenti e noi la parola meravigliosa di 2 Corinti 5 e lo diciamo a tutti come Paolo l'ha espresso. Noi al posto di Cristo come suoi servitori vi diciamo lasciatevi riconciliare con Dio. Questo è il messaggio divino, il grande giorno della riconciliazione è avvenuto. Il sommo sacerdote, il nostro Signore Redentore, è entrato nel santuario celeste, ha messo il suo sangue nel trono di grazia. Tutta la condanna è stata tolta via da noi. Il suo sangue parla meglio del sangue di Abele, ci dà perdono, grazia, e per grazia abbiamo potuto accettarlo. Poi ancora, e col lavaggio dei piedi, io lo dico sinceramente, il lavaggio dei piedi l'ho praticato, oppure noi come chiesa l'abbiamo praticato dopo che ero nella chiesa del fratello Branham a Jeffersonville e dove ho visto che dopo la Santa Cena e veniva fatto il lavaggio dei piedi. Per me era nuovo, ma io mi ho detto, se il grande uomo di Dio del nostro tempo pensa che è necessario, senza scrupoli, di fare quello che il Signore ha comandato, chi sono io? E da quel tempo, quando sono ritornato, abbiamo avuto la Santa Cena e il lavaggio dei piedi. E siamo riconoscenti che possiamo credere e in obbedienza possiamo mostrare che non abbiamo una fede nella testa, ma una fede che è nel cuore, che ci collega con l'obbedienza. La fede, come dice la Scrittura, ci collega con l'obbedienza. Mi posso ricordare un grande predicatore pentecostale dell'Europa dell'Est, missionario, parlava perfettamente russo, tedesco, polacco e disprezzava questo. Lui diceva: io mi lascio pulire le scarpe, non i piedi, non con me. Ogni parola di Dio è santa, è come scritta qui, un servo non è al di sopra del suo Signore, e quando il Signore è maestro, ha lavato i piedi, che cosa dovrei fare io? Sottomettiamoci al Signore e facciamo quello che il Signore ha detto nella sua parola. Poi è stata messa la domanda: chi può prendere partecipare alla Santa Cena? Io lo dico come io lo vedo, non ci viene detto nella Scrittura nessuna età, ma del nostro Redentore nella sua umanità. Vediamo della sua nascita, della circoncisione l'ottavo giorno, e poi vediamo di lui quando lui aveva 12 anni e fece un pellegrinaggio a Gerusalemme, e lì discuteva con i scrivi sulla la parola di Dio, parlava così profondamente di questo che Maria e Giuseppe avevano fatto 3 giorni di viaggio e non si erano accorti che non era lì, che non era nel gruppo del pellegrinaggio, e quando ritornarono a Gerusalemme l'hanno trovato dove l'avevano lasciato, discutendo con i scribi nel Tempio, e da questo io ho preso che la maturità nella presenza di Dio con 12 anni si può fare questo. Io non ho altri passi biblici, ma siate sinceri, se incominciamo a dare questo ai bambini, dove finiamo? Prima deve essere accettata la redenzione, prima lo Spirito Santo ci deve convincere di peccato, prima dobbiamo essere salvati e poi possiamo partecipare alla Santa Cena in modo degno. Quindi tutti quelli che per grazia hanno accettato la redenzione, sentitevi liberi, e lo leggo come scritto in Prima Corinti 10 e poi anche 11, qui Prima Corinti 10, 16 e 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Quindi dobbiamo avere la comunione, il perdono, la riconciliazione col sangue di Cristo. Il pane che noi spezziamo non è la comunione col corpo di Cristo, appartiene insieme. E poi nel versetto 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. E poi nel capitolo 11, primo Corinti capitolo 11, qui è scritto nel versetto 23, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso. Cioè, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Versetto 26, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Poi ancora l'ammonimento, perciò chiunque mangerà del pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Quindi non uno prova l'altro, ognuno si provi lui stesso, si esamini lui stesso e mangi. Nessuno di quelli che ha accettato la redenzione, che è veramente diventato credente biblico, e questo si riconosce da Marco 16:16, se lo crediamo e in ubbidienza compiamo come è scritto, chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Tutto appartiene insieme, e l'ubbidienza è la cosa migliore nei credenti. La disubbidienza è come il peccato dell'idolatria, e tutto il mondo religioso è legato nella disubbidienza, dalla disubbidienza, dall'incredulità, da tutte le tradizioni. La sua Chiesa è stata chiamata fuori da tutto questo. Siamo proprietà del Signore, liberata per mezzo del sangue dell'agnello. Siamo sua eredità eterna, così come abbiamo ascoltato e letto. Poi ancora qualcosa per tutti quelli che sono in altri paesi. Qui in questo luogo abbiamo messo il peso di dire che noi abbiamo un calice, e nella nostra riunione qui ci sono quattro parti, e noi prendiamo quattro calici, ma tutto il mondo americani non hanno un calice, hanno 36 bicchieri. E i 36 bicchieri vengono riempiti, e poi ancora 36, dipendente da quanti ne partecipo. E questo non è biblico. Quindi mi ricordo del 1959, quando il grande evangelista americano venne a Francoforte e fece questa santa cena con tanti questi bicchierini, e secondo quello che io so sono stato l'unico che non l'ho preso. Tutti erano delle briciole, ognuno doveva prendere un po' di briciole, un piccolo bicchierino, e lui poi avrebbe detto davanti: adesso potete mangiare, poi pausa, e adesso poter bere. Non con me, noi andiamo alla parola di Dio, e fratelli e sorelle, anche se noi guardiamo la nostra riunione, un calice qui, un calice lì, e i due calici che sono a destra e a sinistra. Uno va sopra, poi viene l'altro il calice, uno dà il pane, e poi va l'altro da una parte sotto e lo divide. E dopo la Santa Cena tutti i fratelli vengono qui sopra e tutte le sorelle vanno giù e abbiamo il lavaggio dei piedi. Io spero che tutti l'abbiamo capito e anche queste osservazioni anche che vengono prese di cuore. È importante che siamo unanimici e sappiamo così è biblico e così può piacere a Dio e così possiamo farla. Al nostro Signore sia la gloria e l'onore e il ringraziamento. Tutti quelli che hanno consacrato la loro vita a Dio e che sono pronti a lasciarsi battezzare già nel Signore, già è valido. Quando voi avete accettato il perdono, la redenzione, la grazia, la salvezza di Dio, l'avete accettato e siete pronti a lasciarvi battezzare, potete partecipare alla Santa Cena. Che Dio il Signore questa sera la voglia benedire in modo particolare, che veramente nessuno di quelli che sono qui del Vecchio e del Nuovo Testamento che hanno ascoltato del grande giorno di riconciliazione, del sangue dell'agnello che è stato portato nel luogo santissimo, nel trono di grazia, è stato portato una redenzione eterna. Ricevetelo, accettatelo e ringraziate Dio, e allora questo giorno sarà uno dei grandi giorni che il Signore ci ha dato. Amen.
Yeah.
Adesso voglio leggervi il coro: solo per la grazia di Dio posso sussistere e posso andare avanti libero dai peccati, non più con dubbi, e sono fermo coraggiosamente e la grazia ci segue. Cantiamola allora ancora.
Noi Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei steht in vorwärts gehen. In der Zweifel mehr hat ich doch Verstand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen,
sia ringraziato il Signore. Io sono riconoscente al Signore per la grazia e come un compositore canta, io sono uno che ho trovato grazia e noi siamo stati graziati dal Signore, l'abbiamo ascoltato anche oggi e siamo riconoscenti al Signore per questo grande privilegio. Oggi per questa sera siamo venuti alla fine e abbiamo una richiesta a tutti: andiamo in pace, nella pace del nostro Signore. Non c'è bisogno di parlare tanto, ma lavoriamo quello che Dio ci ha dato oggi per mezzo della Sua parola e riflettiamo su questo e pensiamo a quello che abbiamo fatto davanti al Signore per ricordanza al Signore. Che quando noi abbiamo preso parte per annunziare la morte del Signore, ma non solo la morte, ma anche la risurrezione. Per questo siamo riconoscenti al Signore. Di nuovo andiamo in pace e veniamo in pace domani, se Dio vuole, per ascoltare di nuovo quello che Dio ha da dirci. Sia ringraziato il Signore. Poi c'è ancora un orologio, a chi gli manca la può venire a prendere. Adesso ci alziamo per la preghiera finale. Padre Celeste, ti diciamo grazie per questo giorno che tu hai fatto per noi. E ci hai preparato, abbiamo potuto avere comunione uno con l'altro sotto la tua parola, comunione con quello che tu ci hai lasciato. Ti ringraziamo, Signore, che siamo partecipi del tuo corpo in quello che tu hai fatto. Ti ringraziamo e ti chiediamo, benedicici, benedici tutti quelli che sono qui e quelli che sono dappertutto, hanno ascoltato, e facci grazia. E se c'è un domani, facci grazia, prepara i nostri cuori, aprili e facci grazia che quello che è stato detto e che venga detto quello che deve essere detto per mezzo della tua parola. Spiegacelo, Signore. Benedici anche le labbra per mezzo di cui tu parlerai. Ti ringraziamo e ti chiediamo, sì, con noi e lasciaci nella tua pace. Amen. Alleluia.
Alleluia.